Astronomia Vedica, una ricerca a cura della redazione di RKC sulla letteratura vedica e sulle spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Terza puntata. Cari radioascoltatori, Hare Krishna a tutti. Il tempo passa e siamo così giunti alla terza puntata di questo programma intitolato L'astronomia vedica. Vi volevo un po' ricordare, anche per chi magari non ha ascoltato la puntata precedente, vi volevo un po' ricordare appunto di che cosa si era trattato nella puntata scorsa. Avevamo terminato la lettura della parte introduttiva, nella quale si è trattato l'argomento Dio come creatore esistente chiaramente prima della creazione, e in chiusura della puntata avevamo iniziato un nuovo capitolo dal titolo La creazione dell'universo. Avevamo letto solamente i primi versi, nei quali si parlava di come Krishna, attraverso la sua emanazione, la sua prima emanazione, quella di Vishnu, crea questo universo, lo mantiene per un certo tempo e poi appunto lo riassorbe. Avevamo inoltre letto un verso che ci informava che la creazione, cioè le stelle che vediamo nel cielo la sera, i pianeti, le galassie, tutto quanto, non è differente dal Signore, in quanto è una concezione impersonale della verità assoluta chiamata Avyaktamurti. Ma continuiamo appunto con la lettura del verso seguente. Ramaji dice: adoro Govinda, il Signore originale, che riposa sull'oceano causale nella forma di Mahavishnu, sua emanazione plenaria. Tutti gli universi emanano dai pori della pelle del suo corpo trascendentale, mentre egli si immerge nel sonno mistico dell'eternità. Mahavishnu è dunque la prima manifestazione nel quadro della creazione. Da lui escono tutti gli universi e tutte le manifestazioni materiali sono prodotte l'una dopo l'altra. Il Signore crea l'oceano causale che forma il Mahatattva, nuvola nel cielo spirituale e frammento delle sue varie manifestazioni. Il cielo spirituale è costituito dalla manifestazione dei raggi che emanano dalla sua persona, e la nuvola del Mahatattva è anch'essa non differente dal Signore. Sdraiato sull'oceano causale, ma Vishnu col suo respiro produce tutti gli universi. Penetrando poi in ciascuno di essi nella forma di Garbhodakshayi Vishnu, egli crea Brahma, Shiva e numerosi altri esseri celesti per il mantenimento di questi universi. Poi riassorbe tutto nella sua persona. Sarva Bhutani Konteya Prakritim Yanti Maminkam Kalpashaye Panastani Kalpado Dishchami Aham. O figlio di Kunti, alla fine di un Kalpa ogni manifestazione creata rientra nella mia Prakriti, la mia energia, e quando lo desidero creo di nuovo con la mia propria potenza. Dopo aver creato la manifestazione cosmica, sono entrato in essa. Tutto ciò che vedi nella manifestazione cosmica non è che un'espansione della mia energia. Abbiamo letto prima di come il cielo spirituale sia costituito dalla manifestazione dei raggi che emanano dalla persona di Dio. Per Plotino, massimo esponente della scuola neoplatonica, il mondo è un'emanazione di Dio. Da lui deriva il mondo per emanazione, ossia come espansione della sua energia sovrabbondante, come irradiazione di luce perenne che non diminuisce di intensità nel centro. Nonostante questo filosofo abbia un concetto impersonale di Dio, ha colto in pieno questo aspetto. I Brahma e gli altri signori dei mondi materiali appaiono dai pori del corpo di Mahavishnu e rimangono in vita per la durata di una sua espirazione. Adoro il Signore primordiale Govinda perché Mahavishnu è una porzione di una sua porzione plenaria. Brahma, Vishnu e Shiva sono incarnazioni qualitative. Tra le incarnazioni dotati di poteri sono annoverati Kumara, il Repritu, e Mamuni Vyasa, il compilatore dei Veda. Riassumendo brevemente, apprendiamo da questi primi versi che Mahavishnu, emanazione plenaria del Signore, è incaricato di creare gli universi. Il Matattva, piccolo frammento delle emanazioni del Signore che si presenta come una nube nel cielo spirituale, appare per mano di Dio, già dotata di tutti gli elementi primordiali indispensabili per creare, e Mahavishnu sdraiato su questa nube, detta anche oceano causale, immerso nel suo sonno eterno, respirando, fa scaturire tutti gli universi dai pori della sua pelle. Penetra all'interno di essi nella forma di Garbhodakshayi Vishnu, il quale ha l'incarico di creare gli esseri celesti responsabili dell'universo. La Chaitanya Charitamrita ci informa che questi esseri celesti, Brahma, Vishnu e Shiva, sono incarnazioni qualitative di Dio, la Persona Suprema. Del resto, nello Srimad Bhagavatam è spiegato molto chiaramente: una nuvola viene talvolta a formarsi nel cielo spirituale e copre una parte del Brahma Jyoti. La parte coperta è ciò che viene chiamato Mahatattva. Poi il Signore, nella forma di Mahavishnu, genera a ogni suo respiro innumerevoli universi. Questi universi fluttuano qua e là nell'oceano causale ed esistono solo per il tempo di un respiro di Mahavishnu. Questi penetra quindi in ognuno degli universi, dove assume la forma di Garbhodakshayi Vishnu e si sdraia sull'avatara Shesha, che ha l'aspetto di un serpente. Dal suo ombelico emerge lo stelo di un fiore di loto e sul fiore sbocciato Brahma crea tutte le forme di cui dovranno rivestirsi gli esseri individuali secondo i desideri espressi all'interno di questo universo. Egli crea il sole, la luna e gli altri esseri celesti. Il Signore stesso è dunque l'ingegnere capo della creazione materiale, come conferma la Bhagavad Gita 9.10. È solo Lui che dirige la natura materiale nelle sue innumerevoli manifestazioni animate e inanimate. La creazione avviene dunque in due tempi. Prima Krishna crea l'insieme di tutti gli universi, come abbiamo già visto sopra, poi ha luogo la creazione all'interno di ogni universo. Il Signore è l'autore di queste due creazioni e manifesta così tutte le forme che si trovano nell'universo, così come poi le vediamo. Prima che la manifestazione cosmica fosse creata, la tendenza creativa era fusa nella sua persona. A quel tempo tutte le potenze e le manifestazioni erano conservate nella persona del Signore Supremo. Signore è la causa di tutte le cause, la persona onnipresente e sufficiente in se stessa. Prima della creazione, esisteva con la sua potenza spirituale nel mondo spirituale, dove i vari pianeti Vaikuntha sono manifesti. Causa e l'origine dell'universo è quindi Dio, Krishna, la Persona Suprema, e non, come dicono i scienziati, una gigantesca esplosione. Gli atei pensano che Dio non esista e che la creazione sia venuta per caso, proprio come il casuale incontro di un uomo e di una donna che determina nella donna il concepimento e la nascita di un figlio. Gli scienziati sostengono che questo universo abbia origine da una gigantesca esplosione cosmica e che dalla materia originata da questa esplosione si siano create le galassie, i pianeti e le stelle. Tutto è avvenuto per caso, sostengono i scienziati, e in realtà dicono così perché non sanno dare una spiegazione plausibile, e allora si limitano a inventare teorie che non sono altro che delle speculazioni. Nelle scritture vediche esistono diversi punti in cui Sri Krishna si definisce la fonte di ogni cosa. Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravarta te. Io sono la fonte di tutti i mondi spirituali e materiali, tutto emana da me. Nelle Aitireya Upanishad è detto: Sha Ashyata ha posato il suo sguardo sulla creazione materiale. Esa Imal Lokanastrajata ha creato tutto questo mondo materiale. Quindi, come vediamo, Krishna è l'origine di tutto, e questo è affermato così tante volte nelle varie scritture che è impossibile elencarle tutte. Nell'introduzione abbiamo accennato quanto sia limitata la mente dello scienziato che studia l'universo, ponendosi come unico campo d'esperienza la realtà osservata su questo infinitesimale pianeta Terra. Ecco cosa dice Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada a proposito di ciò. Esatto, essi giudicano tutto in relazione al loro limitato livello di comprensione e vedono tutto in funzione del loro campo d'esperienza. Questo è ciò che chiamiamo la filosofia del professor Ranocchio. C'era una volta una rana che viveva in fondo a un pozzo. Un giorno la informarono dell'esistenza dell'Oceano Atlantico. La nostra rana domandò allora al suo amico: «Quanto è grande? Due volte questo pozzo?» «Oh no! Molto grande», replicò l'amico. «Ma quanto più grande? 10 volte? In questo modo la rana cominciò a fare i suoi calcoli. Ma come avrebbe potuto comprendere la grandezza dell'oceano procedendo in questo modo? Eppure, in un libro dove viene esposta la più accreditata teoria sulla nascita dell'universo, cioè il cosiddetto Big Bang, leggendo a proposito dei primissimi attimi dell'esistenza dell'universo, troviamo scritto: sono trascorsi 0,11 secondi, non c'è stato alcun mutamento qualitativo. Il contenuto dell'universo continua a essere dominato da elettroni, positoni, neutrini, antineutrini e fotoni, tutti in equilibrio termico e tutti al di sopra delle loro temperature di soglia, la densità di energia contenuta nella massa di quiete della comune acqua. Anche nell'antichità Democrito affermava che che la formazione dell'universo era stata causata dal movimento eterno degli atomi nell'infinito spazio vuoto. È sorprendente vedere come taluni scienziati siano così sicuri di quello che dicono, quasi che fossero stati testimoni oculari della nascita dell'universo. La realtà però è che in quel momento c'era solamente Dio come unico testimone. Ma nonostante l'assurdità delle loro dichiarazioni, continuano a sostenere che dalla materia inerte si è sviluppata la vita. A proposito di quello che affermano gli scienziati, leggiamo per l'occasione uno stralcio di un dialogo di Srila Prabhupada e il dottor Singh tratto da un suo libro La vita viene dalla vita. Il dottor Singh dice, riferito agli scienziati, che in ultima analisi tutto ha avuto origine dalla materia e che la materia inerte sarebbe diventata materia vivente. A questo punto Srila Prabhupada dice, ma noi lo possiamo verificare tutti i giorni, da dove viene questa materia vivente? È dalla polvere che nascono le formiche? Se ho ben compreso, secondo il loro ragionamento, in passato la vita è venuta dalla materia, mentre oggi non è più così. Dottor Singh, esistono numerose teorie che spiegano come la vita ha avuto origine dalla materia, come la materia vivente sia nata dalla materia inerte. Allora Srila Prabhupada, rivolgendosi al dottor Singh come se si trattasse di uno scienziato materialista, disse: allora, signor scienziato, perché adesso la vita non è più generata dalla materia? Risponda a questa domanda, furfante. Sì, questi scienziati non sono altro che furfanti. Propongono teorie puerili, secondo cui la vita verrebbe dalla materia, ma sono del tutto incapaci di dimostrarlo. Senza l'energia di Dio, la persona suprema, la materia inerte non potrebbe creare la manifestazione cosmica. Il suo potere non deriva dall'energia materiale in sé, ma è conferito da Sankarsana. Di per sé la materia bruta non può creare nulla. L'energia materiale produce la creazione in virtù del potere di Dio, la persona suprema. Il ferro in sé non ha alcun potere di bruciare, ma quando è introdotto nel fuoco ne acquisisce il potere. Veda ci insegnano che questo mondo materiale è stato creato dallo sguardo di Dio, la persona suprema. Egli posò il suo sguardo sul Matattva, cioè la totalità dell'energia materiale, e agitandola fece sì che ogni cosa emergesse all'esistenza. Talvolta i filosofi occidentali pensano che la causa originale di ogni cosa sia stata un'esplosione di una grande massa di materia. Se pensiamo a questa massa come alla totalità dell'energia materiale, il Matattva, possiamo capire che essa fu agitata dallo sguardo del Signore. Perciò la causa originale della creazione materiale è lo sguardo del Signore. Thank you. di Krishna è l'origine dell'intera creazione. Egli non è solo il creatore dell'universo, ma anche il suo distruttore. Per suo volere la manifestazione cosmica è creata in un preciso momento, mantenuta per un certo tempo e poi annientata. La volontà suprema si trova quindi sullo sfondo di tutti gli avvenimenti cosmici. Naturalmente atei di ogni genere negano l'esistenza di un creatore, ma questo atteggiamento rivela solo la loro scarsa conoscenza. Gli scienziati di oggi, per esempio, hanno potuto con la loro intelligenza costruire e lanciare nello spazio satelliti che procedono sotto il loro controllo a grande distanza. Similmente, tutti gli universi, con i loro innumerevoli pianeti e stelle, si muovono sotto il controllo dell'intelligenza del Signore Supremo. Anche usando un minimo di buon senso è possibile capire che ogni organizzazione ha bisogno di un capo. Senza un capo non possiamo organizzare nulla. Filosofi sciocchi affermano che l'universo è venuto a esistere così, automaticamente. Essi dicono che in principio esisteva solo un ammasso di materia, dal quale ha avuto origine la manifestazione cosmica. Ma da dove è venuta questo ammasso di materia? Il fatto è che ci deve essere un cervello, un capo dietro ogni cosa organizzata. I Veda ci parlano di questo organizzatore. Nityo Nityanam Cetanas Cetanam. Il Signore Supremo è eterno e anche noi siamo eterni. Il Signore è molto grande e noi siamo molto piccoli. Egli è onnipotente e infinito, mentre noi siamo finiti e infinitesimali.
Astronomia Vedica, una ricerca a cura della redazione di RKC sulla letteratura vedica e sulle spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada.